Mi è accaduto, nelle precedenti letture, di fermarmi su certi versi per cercare di coglierne, diciamo così, il segreto, con uno studio tecnicamente e stilisticamente attento. Oppure ho fatto intendere che inclinerei spesso verso esami di tal genere, ma non mi sono finora concesso molti lussi, anche per mancanza di tempo. Non certo comunque per compiacere certi letterati per i quali la critica stilistica non ha evidentemente l'importanza che le diamo noi e che le danno, dal De Santis in su, tutti i più aperti lettori di poesia. Nessuna meraviglia, dunque, se prima di commentare il quarto dell'inferno tengo a soffiare nelle orecchie, soprattutto di quei letterati, queste sacrosante parole del Foscolo. Si trovano nel discorso sopra il testo del poema di Dante. Certo, ad ogni pensiero ed immagine che il poeta concepisca, ad ogni frase, vocabolo o sillaba che i raccolga, muti o rimuti, esercita un tratto le facoltà tutte quante dell'uomo. E mentre sente le passioni che i rappresenta e riflette sugli effetti dell'arte, o medita la verità morale che ne risulta, l'orecchio suo pendendo attentissimo dalle minime dissonanze e consonanze delle parole, congiunge la melodia all'armonia nei suoni dell'alfabeto, con proporzioni esattissime di modulazioni nelle vocali e di articolazioni nelle consonanti, e l'occhio suo vede e guarda ed esamina tutti i fantasmi e le loro forme e i loro atteggiamenti e le scene che vuole creare e animare, e sembrano ispirazioni. Ma veniamo al quarto dell'inferno. Ha ragione Luciano Anceschi quando afferma che questo canto è spesso dai lettori più ammirato che partecipato. Perché mai? Senza dubbio, perché la poesia che vi scaturisce, la bellezza del canto, è di natura particolare, tale da provocare un piacere d'ordine soprattutto intellettuale. Per dirlo un po' grossolanamente, si tratta del piacere o della commozione che reca un concerto di Bach, assai più che, poniamo, la pastorale di Beethoven. Si tratta, diciamolo con le parole stesse di Anceschi, di una bellezza tutta di luce umanamente intellettuale, in cui l'emozione è domata e come celata, e il cuore, se vogliamo usare questa affettuosa metafora, lascia solo di sé tra le antiche architetture una discretissima deriva. Una gloriosa malinconia della parola intellettuale, ecco il tono del canto, con i suoi luttuosi riverberi. Tale è la poesia del limbo, ma l'inizio del canto è abbastanza strepitoso da svegliare chi che sia. Ruppemi l'alto sonno della testa, un greve truono sì che io mi riscossi come persona che per forza desta. Eppure Dante volge intorno un occhio riposato e si vorrebbe dire, non solo umoristicamente, riposato da un blanc, da uno spazio bianco, fra la fine del terzo e l'inizio di questo canto, da uno spazio bianco più grande di quanto non sembri stando alla lettera. Vero è che il poeta si trova adesso, improvvisamente, misteriosamente, su una proda, da cui può ficcare gli occhi nella valle d'abisso dolorosa. Viene in mente Virgilio. Oscura e profonda era e nebulosa, tanto che, per ficcarlo viso a fondo, io non vi discernea alcuna cosa. All'atto di discendere nel cieco mondo, lo stesso Virgilio è tutto smorto. Figuriamoci Dante. Si capisce che l'intensità della reazione interna è proporzionale all'angoscia delle genti che sono laggiù. Il verso 19, ed egli a me, l'angoscia delle genti, pone innanzi questa parola che impregna di sé il primo nucleo lirico del canto, non da sola, si intende, bensì unita alla pietà e al timore o tremore o terrore, alla tema, ed egli a me, l'angoscia delle genti che son qua giù, nel viso mi dipigne quella pietà che tu per tema senti. Non a caso, certamente, due canti più oltre, il verso 43 del sesto offre un discorso che comincia: e io lei, l'angoscia che tu hai, dove la parola angoscia si carica di nuovi sensi. Il tema, come vedremo, è prevalentemente politico. La terzina 25-27 segna il trapasso al secondo nucleo lirico fondamentale. Quivi, secondo che per ascoltare, non avea pianto ma che di sospiri che l'aura eterna facevan tremare. Molto bene osserva il Momigliano che qui si sente uno stile più riposato, più decoroso, qualcosa di augusto che per ora non comprendi. Il limbo è una parentesi di nobiltà in mezzo alla depravazione infernale. Deriva da questo quell'aria raccolta e malinconica, che è il tema lirico del canto e che è già sensibile nella parte del cerchio dove stanno le turbe dei morti senza battesimo, diventa solenne, emotivo, melodico nella parte riservata ai grandi dell'antichità e del medioevo pagano. Ecco, il primo cerchio che gira intorno all'abisso infernale, il limbo, è un luogo di pena più spirituale che fisica, di duol senza martiri, che hanno spiriti che non peccaro, infanti e femmine e viri, morti senza battesimo, o, se vissero prima del cristianesimo, non adorar debitamente a Dio. Talché Virgilio dichiara con nobile franchezza: e di questi cotai son io medesimo. Ricorderete, io era tra color che son sospesi e donna mi chiamò nel canto secondo. La situazione è difficile, sottile, ma dal parlare di Virgilio, così preoccupato di spiegare, si liberano con estrema naturalezza versi bellissimi che la illuminano tutta. Qui sentite quella bellezza che si diceva poco fa, quell'immobilità della parola, esatto ancora quel che prendiamo dal Momigliano, che è la caratteristica poetica, la sfumatura di tutto il canto. Semo perduti e sol di tanto offesi che senza speme vivemo in disio. Versi che la mia mente non può non collegare con l'ariostesco sol di disagio si sente morire. Un verso che mi pare aiuti meravigliosamente a capire e gustare quelli danteschi. Né salvati né dannati, né tristi né lieti. Si pensa a quel verso del Paradiso XVI, molti sarebbero lieti che son tristi. Sospesi, appunto. Però che gente di molto valore conobbi che in quel limbo eran sospesi. Una selva, cioè una calca di spiriti spessi, tra i quali, non senza bel gioco prospettico morale, come già si è rilevato altrove, ma qui direi con più intenzionale evidenza, di lungi veravamo ancora un poco, ma non sì che io vi discernessi, tra i quali dunque Dante può vedere onorevole gente, onranza, onrata nominanza, onorate, onore, parole così vicine l'una all'altra nel testo da rendere palese il trasporto dantesco, la commozione e fierezza del poeta nuovo nel momento in cui sta per celebrarsi il culto di Virgilio e della poesia, il culto dell'esigua brigata dei grandi poeti dell'antichità classica e di cui Dante stesso, e il culto, dico, di lui Dante stesso, moderno e classico riconosciuto. Onorate l'altissimo poeta, l'ombra sua torna, che era dipartita. Poiché la voce fu restata e queta, vidi quattro grand'ombre a noi venire, sembianza avean né trista né lieta. Lo buon maestro cominciommi a dire: mira colui con quella spada in mano che vien dinanzi ai tre sì come sire, quegli è Omero, poeta sovrano. L'altro è Orazio satiro che vene, Ovidio il terzo e l'ultimo Lucano. però che ciascun meco si convene nel nome che sonò la voce sola, fannomi onore, e di ciò fanno bene. Così vide adunar la bella scuola di quel signor dall'altissimo canto che sovra gli altri com'aquila vola. E qui c'è un silenzio sottolineato nella sintassi, da che ben ragionato, insieme alquanto, volsersi a me con salutevol cenno, e il mio maestro sorrise di tanto, e più d'onore ancora assai mi fenno, che i sì mi fecer della loro schiera, sì ch'io fui sesto, tra cotanto senno. Così n'andammo infino alla lumera, parlando cose che il tacere è bello, siccome era il parlar colà dov'era. Giugnemmo al piede un nobile castello. Il presupposto morale di tutto questo passo si chiama consapevolezza. Dante è perfettamente consapevole di ciò che è e sta per essere come poeta. La questione riguarda proprio, e Anceschi lo ricorda, il rapporto tra quelli che Eliot chiama poeti accettati e i poeti nuovi. A Omero, Virgilio, Ovidio, Orazio, Lucano, ora s'aggiunge Dante. Tre civiltà, l'una generata dall'altra, e un poeta nuovo che, recuperando l'esperienza dei mondi disfatti, ravviva di vigorosa verità cristiana l'universo salvato dalla poesia. Spero che tutti abbiano compreso che non sto parlando di massoni accettati e di massoni nuovi. Onde il tono di questi versi che ho letto è di alta calma spirituale, percorsa da un sorriso quasi distaccato, ironico, autoironico, umanistico. Simili versi dimostrano come meglio non potrebbero, come Dante si ponesse di sua iniziativa all'interno di una prospettiva di millenni. Sono parole del Curtius per Goethe, il quale Goethe parlava di sé, di fronte a certi grandi del passato, con una modestia veramente superiore. Di tutto ciò che ho fatto come poeta, non meno nessun vanto. Poeti eccellenti sono vissuti nel mio tempo, altri ancora più eccellenti sono vissuti prima di me e ce ne saranno altri dopo di me. S'arriva al castello, verso 106, cerchiato sette volte che sette sono le virtù per le quali Dante sottrae al vero inferno gli spiriti dei grandi. Prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, che sono virtù morali, e intelletto, scienza, sapienza, le tre virtù intellettuali. S'arriva al castello, tutti compresi dei versi precedenti, in uno stato che vorrei dire di attesa, senza più ansia, già in gran parte appagata, in un'atmosfera di strano godimento, striato di malinconia aristocratica, si vorrebbe dire, speriamo di non essere fraintesi, da persone e luoghi privilegiati, ma come già trasfigurati dal ricordo. Dopo quel verso famoso, sì ch'io fui sesto fra cotanto senno, c'è dunque come uno smorzamento del tono, che si riconosce nel ritmo mutato, come già è stato osservato. Spero che possiate tutti avvertire la diversa modulazione dell'ultimo verso della prima e della seconda terzina, 109-114, che ora vi leggo. Questo passammo, il bel Fiumicello, come terra dura. Per sette porte entrai con questi savi, venimmo in prato di fresca verdura. Genti veran con occhi tardi e gravi, di grande autorità nei loro sembianti, parlavan rado con voci soavi. Questo motivo della celebrazione della gloria umana del pensiero pagano, ricordo Anceschi, iniziato col verso 65, occupa tutta la seconda parte del canto. L'omaggio dantesco si estende dai poeti ad altri spiriti magni, come dice il verso 119, passati in rassegna. Tutti questi versi, anzi tutto il canto, non conforta la mente del croce, per il quale la situazione non è approfondita, i sentimenti sono accennati, non rappresentati. Insomma, la poesia è raffrenata e il secco ragguaglio ne tiene il luogo. Ricordo questo per ribadire alcune osservazioni preliminari che feci nella prima lettura. Ormai nessuno, spero, condividerà l'opinione del Croce. Quanto alla rassegna, non altrimenti che nel canto quinto, come vedremo, è chiaro che ci apparirà tanto più poetica quanto più viaggeremo, per così dire, dietro le parole, dietro a quei nomi, che poi non sono sempre soltanto dei puri nomi. Pensate alla forza con cui è ritratto Cesare, Cesare armato, con gli occhi grifani. E non per nulla deve alzar le ciglia Dante per vedere Aristotele, maestro di color che sanno seder tra filosofica famiglia. Di Democrito è detto che il mondo a caso pone, Euclide è il geometra, Averrois, Averroè, filosofo arabo del XII secolo, è colui che il gran commento feo, e quasi tutti sapevano nel Medioevo che si trattava dei commenti di Aristotele. La chiusa del canto, dopo la netta e arguta terzina con cui termina la rassegna, io non posso ritrarli tutte appieno, però che sì mi caccia il lungo tema che molte volte al fatto il dirvi è meno. Ci riporta con efficace rapidità all'inizio. La sesta compagnia in due si scema, per altra via mi mena il savio duca, fuor della queta, nell'aura che trema, e vegno in parte ove non è che Luca. In tal modo, come ha mostrato Lanceschi, il canto appare chiuso tra un'apertura e una clausola di estrema energia verbale. Ruppemi l'alto sonno nella testa un greve tuono e è vegno in parte ove non è che Luca. Non vorrei finire questa lettura senza accennare a un motivo poco appariscente perché Dante non lo svolge, ma forse più bello e significante di quanto non sembri sulle prime. Si tratta dell'accostamento nella valle d'abisso delle due specie di innocenza, quella infantile e quella illustre, per cui il nostro pensiero non potrà mai tornare al limbo dantesco senza fermarsi su codesta quiete nella non speranza. Sono parole di Vittorini che stranamente mi vengono in mente. Quiete nella non speranza. Che non è facile immaginare uguale per tutti quegli infanti, quelle femmine, quei viri.